Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Luca Zoppelli, quarta trasmissione di questa serie dedicata a Gaetano Donizetti. C'è un punto che rappresenta sempre un po' un dilemma per lo studioso, in particolare per chi voglia tentare di delineare una personalità come quella di Donizetti, come nel volume che ho potuto recentemente pubblicare. Un dilemma che presenta in modo veramente molto pesante al biografo. Qual è il rapporto fra la biografia di un compositore, di un artista, e le scelte artistiche che lui realizza? Una volta si teneva a sottolineare questo rapporto, no? A vedere l'opera un po' come il riflesso, il precipitato della dimensione personale, soggettiva. Poi è stato giustamente fatto notare che i due piani, biografico e artistico, sono diversi, che sul piano artistico influiscono piuttosto bisogni spettacolari, orizzonti d'attesa, tradizioni, generi, che in fondo una presentazione dell'opera come riflesso immediato della biografia sarebbe del tutto fuorviante. Nel caso di Donizetti, credo si possa dire che un'opera di questa ricchezza, di questa varietà, naturalmente sarebbe riduttivo ricondurla alle caratteristiche e alla biografia del personaggio, ma al tempo stesso qualcosa c'è, qualcosa si sente. C'è un aspetto in particolare che io trovo particolarmente interessante. Donizetti è all'origine un ragazzino poverissimo che nasce in una famiglia quasi del sottoproletariato urbano a Bergamo. Ha la fortuna di venire accolto in una scuola di musica gratuita, le lezioni caritatevoli, che era stata fondata dal maestro di cappella locale, il compositore Simon Meyer, in realtà soprattutto per formare, per diciamo assistere dei ragazzini poveri e per formarli, se possibile, a cantare nella cappella della chiesa. Questo dà a Donizetti, poverissimo, la possibilità di studiare e si vede subito che ha delle grandi doti, non solo musicali, è velocissimo nell'imparare le lingue, si notano anche le attitudini per l'arte, per il disegno. A un certo punto seguirà anche dei corsi all'Accademia Carrara e per tutta la vita resterà un disegnatore molto bravo, molto attento anche agli aspetti visivi. Naturalmente la sua origine pesa, nel senso che fin da subito, da quando gli è possibile guadagnare qualcosa con il suo lavoro di musicista, naturalmente tenterà di venire incontro ai bisogni della propria famiglia, e direi la prima parte della carriera di Donizetti è anche fortemente segnata da questa origine umile e da questo bisogno anche di accumulare i contratti, moltiplicare le occasioni per nuove scritture, nuovi ingaggi. In un certo senso, alla base del suo iperattivismo, alla base di questa sua produzione anche proprio numericamente molto abbondante, sta questa sorta di angoscia per trarsi da una condizione sociale disgraziata e giungere al benessere. E poi dopo un po' non ne avrà più bisogno, ma per così dire gli è rimasto questo modo. In che misura questo ricade sulla musica? Tornano spesso nell'opera di Donizetti dei personaggi molto particolari, quello in particolare del giovinotto magari di campagna, buono, onesto, ma magari analfabeta, stupidotto, che si lascia abbindolare perché naturalmente non ha i mezzi, la cultura per resistere, ma nell'opera di Donizetti è sempre trattato con grande rispetto. Non ci si prende mai gioco di un personaggio così. Per esempio Nemorino nell'Elisir d'amore. L'Elisir d'amore è un'opera comica. Nemorino è innamorato di una ragazza della condizione sociale e della cultura superiore alla sua, e a un certo punto pensa di poterla conquistare facendosi abbindolare dal ciarlatano Dulcamara, che vende delle bottiglie di Bordeaux facendosi pagare come fosse un miracoloso Elisir d'amore, quello di cui si narra nella leggenda di Tristano. Un personaggio di cui legittimamente si può solo sorridere, eppure Donizetti lo prende sul serio. In qualche modo il rispetto rispetto per questo tipo di personaggio è un elemento molto forte. C'è un passaggio straordinario che forse conoscete, ma vorrei farvelo risentire. Nel momento in cui sembra che la sua amata si sposi subito, velocemente, con un altro personaggio, con un militare, e Nemorino comincia a implorarla, a scongiurarla: non puoi sposarlo, aspetta ancora. E questo con un'intensità patetica che è apparentemente fuori misura con la dimensione comica del personaggio, ma che è un modo di far sentire ciò che Donizetti anche nelle lettere a volte dice. Insomma, ci sono persone che magari non sono dei geni, ma comunque è giusto prendere sul serio i loro sentimenti. E in questo straordinario passaggio è molto interessante, perché il militare, il rivale, risponde in maniera sgarbata: tu cosa vuoi, fatti gli affari tuoi, e invece si vede che Adina, la ragazza da lui amata, in fondo comincia a essere commossa da questa dedizione, perché, sentirete, risponde praticamente con la stessa melodia di lui, quindi in qualche modo dà l'impressione di essere già conquistata da questa appassionata e sincera dedizione.
Thank you.
Un'altra opera, anche questa comica, ma che trascende in qualche modo la dimensione puramente comica di Donizetti, in cui si esprime questa visione sociale, è l'opera comique parigina, La fille du régiment, cui abbiamo già fatto cenno. Marie è un'orfanella tirolese che nel corso delle guerre napoleoniche si è perduta ed è stata raccolta da un reggimento francese, è rimasta con loro, una vivandiera, l'hanno allevata con una sorta di padre collettivo, nel petto di valori popolari, valori democratici. Certo, ha imparato anche a usare un linguaggio volgare, bestemmiare come un dragone, ma al tempo stesso è un personaggio che riconosce al ceto popolare da cui è attorniata una grande positività. Poi a un certo punto viene ricostruita l'identità e Marie deve tornare nella famiglia aristocratica in cui era nata, viene per così dire rieducata a comportarsi bene come una duchessa, e si crea tutta una serie di situazioni anche comiche, ma in qualche modo anche veramente commoventi, in cui la dimensione pretenziosa della vita aristocratica artificiale viene contrapposta contro la gioiosa ma onesta semplicità della vita del popolo. Nel momento in cui Marie, stabilitasi la sua vera identità, deve lasciare il reggimento, questo avviene alla fine del primo atto, abbiamo uno dei passi più intensi, più profondi dell'opera di Donizetti, il suo addio al reggimento, il faut partir, che comincia come una specie di romanza con il corno inglese concertante e poi diventa un addio collettivo perché il coro interviene, e poi un attimo dopo, nella stretta che conclude il movimento, abbiamo questa sovrapposizione in cui il reggimento reagisce alla perdita della propria bimba amata in maniera piuttosto rumorosa, comica, ma invece Marie e il suo innamorato Tonio, semplice montanaro tirolese, si lanciano in una sorta di canto straziante di addio, che è una delle cose più forti che Donizetti abbia scritto. Quindi ancora una volta c'è una contrapposizione fra strati sociali, e Donizetti sottolinea sempre in maniera molto forte la positività, l'orgoglio della sua appartenenza al popolo, laddove invece si nota sempre una fortissima diffidenza nei confronti del mondo, dei valori, dell'aristocrazia. Thank you.
si bon occupé, je vous suis.
Impossible, vraiment, n'est-il pas engagé?
C'è una fase dell'opera di Donizetti all'incirca all'inizio degli anni 40 in cui ricorre un tema che ha evidentemente una forte implicazione sociale, quello della giovane donna che si trova in una situazione moralmente inadeguata secondo le visioni della società, che rischia di darsi alla prostituzione oppure che viene considerata come una prostituta, una favorita, una mantenuta, e incorre per questa ragione nella riprovazione della sua famiglia, della società. Si tratta di una situazione drammatica, di un topos che noi siamo abituati a collegare con opere come La Traviata di Verdi, verrà scritta oltre un decennio dopo, ma che in qualche modo Donizetti aveva già focalizzato con attenzione. Penso per esempio a un'opera come Linda di Chamouni, è un'opera scritta per Vienna che deriva però da un testo teatrale francese, e Donizetti in una lettera in cui parla di quest'opera che sta scrivendo lo fa in termini veramente molto forti sul piano della consapevolezza sociale. Dice: ci sono dei poveri ragazzi che devono andare a Parigi a guadagnarsi il pane e poi può succedere quello che succede. Questo è un dato storico, i giovani delle montagne della Savoia andavano a Parigi per fare gli spazzacamini oppure per mendicare, talvolta suonando la ghironda e facendosi accompagnare da una marmotta ammaestrata che ballava per strada. Molto spesso le ragazze finivano a arricchire purtroppo i ranghi della prostituzione minorile, e qui abbiamo una storia molto simile. Naturalmente l'opera non lo dice con grandissima chiarezza perché non viene detto esplicitamente che Linda sia prostituita, e tuttavia la ritroviamo a un certo punto, lei povera montanara, mantenuta nuda e ben vestita in un ricco appartamento. In qualche modo Donizetti lascia capire che anche lei ha dovuto cedere. Poi, siccome si tratta di un'opera semiseria che deve finire bene, in qualche modo il suo seduttore, che però era realmente innamorato di lei, finirà per sposarla, tutto si risolve. Ma insomma è molto forte la presenza di questa piaga, che è una piaga sociale dovuta alla povertà. E viene anche detto chiaramente in Linda di Chamonix la descrizione dell'ambiente montano dove vivono, da dove provengono questi ragazzi, è ambigua, perché da un lato c'è quell'idea che si trova anche ad esempio nell'opera di Rousseau, secondo cui le montagne sono in qualche modo un luogo di purezza originaria, di innocenza contrapposta alla corruzione del mondo cittadino. Però viene anche detto, e lo si sente in molti passaggi dell'opera, che nelle montagne la vita è dura, c'è la povertà, cioè Donizetti non si lascia mai trascinare da una visione idealizzata delle cose. Si sente, e lì io tenderei a sentire anche proprio questa sua base di persone che aveva conosciuto la durezza della vita popolare, si sente lo sguardo acuto che vede effettivamente nelle cose. E per questa comunità, per questa piccola comunità montana in cui i ragazzi vanno ogni anno a Parigi per cercare di raccogliere qualche soldo, il pericolo della perdita dell'innocenza, il pericolo della corruzione è molto forte. Molto forte, e ha un suo emblema musicale. C'è una ballata. Uno di questi ragazzi, Pierotto, il suonatore di ghironda, ragazzo giovane che quindi è impersonato da una voce femminile, da una voce di contralto, a più riprese nel corso dell'opera canta una ballata popolare che racconta effettivamente di una bimba, una ragazzina che parte per la città per trovare da mangiare per la mamma, ma poi invece si lascia traviare e la mamma ne muore di dolore, e quando lei torna non trova che una tomba. Quindi un passo che mostra molto bene questa consapevolezza della durezza della vita presso le classi non privilegiate della società dell'epoca. E anche un passo molto bello, perché in questa ballata Donizetti cerca anche proprio di imitare gli aspetti musicali delle ballate popolari che venivano effettivamente cantate dai mendicanti, dai giovani mendicanti savoiardi a Parigi, accompagnandosi con la ghironda, quindi con uno strumento che aveva anche certe caratteristiche, un bordone di suoni ripetuti che danno un colore particolare a questa musica tristissima, la ballata di Pierotto, per sua madre andò una figlia.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Altre opere di questo periodo troviamo appunto la figura della favorita, cioè dell'amante del re, della donna costretta a una prostituzione in un contesto sociale elevato, tollerata naturalmente fin tanto che il suo posto a corte è garantito dalla volontà del sovrano, ma fondamentalmente disprezzata da tutti. Nella Favorite, opera francese composta nel 1840 per l'Opéra di Parigi, a partire fra l'altro da un'altra opera francese, L'Ange de Nisida, che era stato pensato per un altro teatro, ma poi il teatro era fallito e lo spettacolo non si era concretizzato, troviamo appunto questa situazione legata ancora una volta a una serie di malintesi dovuti all'ipocrisia, al silenzio sociale che circonda queste situazioni. Questa donna è innamorata di un giovane soldato che ricambia l'amore, ma che ignora quale mestiere, quale ruolo abbia lei a corte, e che quindi a un certo punto, quando lo scopre, ne rimane sconvolto. I pregiudizi sociali sono troppo forti. Quello che le era sembrato un angelo si rivela invece una figura contaminata. Non sa, non si rende conto di quanta purezza, di quanto amore ci sia in questa donna, che finirà per travestirsi da religioso e seguirlo nel convento in cui si ritira, e per poi morire ai suoi piedi. Vorrei farvi sentire un breve momento musicale molto noto, quello appunto in cui Fernand, il protagonista, il tenore, rievoca la sua disperata delusione nell'aver scoperto qual era realmente la condizione sociale della persona di cui era innamorato, l'angelo che in qualche modo si è dimostrato altra cosa. In quest'aria molto bella, Ange si pur, nella traduzione italiana spirito gentil, ma la traduzione italiana della Favorite è un orrore che è meglio lasciare da parte. Piccola parentesi, parlavamo la settimana scorsa dei grandi cantanti che hanno ispirato Donizetti e che Donizetti a sua volta ha contribuito a formare in un certo modo, è l'occasione per fare anche il nome di Gilbert-Louis Dupré, forse il primo tenore moderno, l'interprete sia del primo Edgardo nella Lucia di Lammermoor, sia appunto di questo Fernand e di altri grandi ruoli donizettiani. Anche la natura drammatica e sonora della voce del tenore, come si svilupperà poi nel L'Ottocento, è stata profondamente influenzata dal lavoro comune fatto da Dupré e Donizetti. Dunque, Ange si pur dalla Favorite.